Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite che sono felicissima di riavere con noi, ma prima fatemi dire un paio di cose. Uno, siamo alla vigilia della decisione del Consiglio europeo a proposito dei prodotti fitosanitari. Greenpeace, l'IPU, Federazione Nazionale Pro Natura, WWF sono altamente preoccupati per la possibilità che appunto che l'Unione Europea dia il via libera a questi prodotti chimici nell'ambiente e nell'agricoltura. Una notizia straordinaria ci arriva invece dalle profondità degli abissi, perché uno studio pubblicato su Nature ci fa sapere che è stato scoperto nell'Oceano Indiano, a più o meno 7000 metri di profondità, il più grande cimitero di balene mai ritrovato. Ecco, torneremo a parlare di questa cosa. Peraltro ci sono due studiosi dell'Università di Pisa coinvolti in questa scoperta, quindi ne parleremo assolutamente, perché chissà quante cose scopriremo con questo giacimento. E sempre a proposito di balene, invece, l'Istituto Tetis ci segnala l'avvistamento raro in quella zona, dalle parti di Sanremo, di un gruppo di capodogli con una madre, un cucciolo, un giovane e un altro animale. Insomma, ci segnala questo straordinario avvistamento, ma al tempo stesso alza l'allarme a proposito dei problemi legati alle collisioni, essendo quello un mare molto molto frequentato. Ma io adesso do il benvenuto e lo ringrazio moltissimo per essere con noi al professor Aleko Miko, professore di biologia all'Università di Tirana, che è collegato con noi. Buongiorno Aleko Miko. Non ti sento, aspetta, forse ho alzato, prova a salutare di nuovo.
Oh,
ok, buongiorno, grazie. Ogni tanto faccio i pasticci, Aleko, perdonami.
No, è la distanza che fa queste cose, chiedo scusa. Comunque speriamo che va bene.
Va benissimo perché, insomma, Università di Tirana, anche in Italia, per fortuna, e in realtà nel mondo sono arrivate le proteste che gli albanesi hanno messo in campo, mi viene da dire quasi in spiaggia, a proposito di qualcosa di molto grave di cui noi avevamo parlato già un po' di anni fa, perché tu ti occupi da tanto tempo proprio di una zona straordinariamente importante e delicata del territorio albanese, e stiamo parlando di un fiume, del delta di un fiume. Ci racconti un po' di quella zona?
Sì, io vi ringrazio molto dell'attenzione che anche voi ci date. Questa è la seconda volta che c'è un'intervista dedicata sempre alla zona di delta di Vjosa, di fiume Vjosa. Ma non è solo la questione di Delta e di Svernetsi che ha fatto tutto questo. La rivolta è un culmine, è un colmo, ha fatto traboccare il vaso, come si dice in italiano, perché dietro ci sono altre, molto altre aspetti anche sociali che hanno costretto i giovani di uscire, di stare in piazza ormai da 13, è la 13ª giornata oggi.
Quindi, però, sì, quindi continua la mobilitazione, cioè anche oggi sono in piazza.
Purtroppo sì, purtroppo continua e sempre più vasta perché ci sono coinvolte anche altre città, anche all'estero. Pare che anche in Italia ci
Sì.
sarà qualche protesta che dà supporto a quello che succede in Albania. E le richieste sono politiche ormai di mandare via il primo ministro, ma non solo, anche il ex ministro, ecco, primo ministro Berisha, cioè tutta la classe politica ha dato dei brutti sapori alla gioventù e soprattutto ai giovani, ma non sono solo i giovani alla piazza.
Senti, lei comico, poi torniamo alle mobilitazioni. Sì, ti confermo che anche qua in Italia, anche a Milano, ma in alcune capitali, in alcune, sì, alcune grandi città d'Italia si mobilita in solidarietà, insomma, al popolo albanese, perché peraltro, insomma, siamo separati veramente. Prima dicevi all'inizio del collegamento e la lontananza, in realtà siamo vicinissimi, insomma, io vi considero, come dire, dall'altro lato del mare, in un braccio di mare, diciamo così, ma siete veramente fratelli da questo punto di vista.
Ma dappertutto siamo, perché l'Italia ci è stato vicino in tantissimi anni, sia per l'educazione anche per lo sviluppo, e ci sia anche un grande supporto adesso che il paese vuole far parte all'Unione Europea.
Sì.
Quindi consideriamo molto l'Italia. Personalmente io con l'Italia ci vivo ogni giorno, a dire la verità. Ho gli amici lì e là, e così. E la distanza ormai è stata svanita.
Senti, Aleco Mico, peraltro tu da scienziato, insomma, sappiamo che tra scienziati le distanze non esistono, c'è qualcuno che vorrebbe metterle, ma in realtà il pensiero della scienza è più forte, mi viene da dire, nonostante tutti gli ostacoli che anche, ancora una volta alcuna politica vorrebbe mettere. Ma torniamo Aleco. Alle caratteristiche del territorio di cui stiamo parlando, perché è così prezioso? Poi parliamo anche dell'orribile idea speculativa che c'è su quel territorio, però io vorrei che tu ci facessi ulteriormente innamorare di quel territorio.
Sì, infatti noi da anni, un vasto gruppo di esperti, abbiamo fatto di tutto per far proteggere un fiume che si considera selvatico, che è il fiume Vjosa, che scorre libero dalla Grecia fino all'Adriatico. Quindi per proteggerlo bisogna avere dei dati scientifici e quindi noi abbiamo cercato di fare il possibile di provvedere dei dati in tutti gli aspetti che questo fiume conserva. E alla fine, 2 anni fa, il governo si è deciso di dichiarare il parco nazionale. Però purtroppo questo non succedeva per il delta del fiume, che è un'altra zona molto importante, è un'unità con il fiume. Ogni fiume ha il suo delta, e il delta di cui si parla di Vjosa è una zona veramente importante, devo dire che è stata la delta, i valori della delta che ci hanno aiutato di più per dare informazione che questo fiume deve essere protetto anche per proteggere la delta,
Sì.
che è una zona piuttosto conservata. Ha avuto dei problemi, ma è una zona che conserva più di 35 habitat naturali che sono importanti per una vasta biodiversità. A dire la verità, le specie che noi conosciamo per la delta sono molto maggiori che quelli che abbiamo trovato al fiume stesso. Quindi le specie a rischio sono abbastanza. Abbiamo parlato degli uccelli acquatici, altre specie di mammiferi e di pesci che nella delta trovano un posto dove si vive, gli uccelli, molti di loro passano durante l'inverno lì.
Sì.
E quindi è una riserva della biodiversità, è perciò che è stata protetta, ma protetta non come parco nazionale, ma come paesaggio. Di una categoria molto più mite, non forte.
Ah, quindi come paesaggio, non come riserva
Non
naturale.
come
Beh,
riserva
peraltro,
naturale.
scusami se ti interrompo, Alecomico, professore Alecomico, ma ecco, diciamo che l'assurdo è che comunque il fiume si è arrivati a proteggerlo, cioè o almeno a segnalarlo dal punto di vista paesaggistico, ma il delta invece come se non appartenesse al fiume, come se il fiume non fosse un unicum dalla sorgente alla fine, allo sbocco del mare, no? Ho capito bene?
Appunto, quando arriva alla costa, il fiume va come se fosse un canale, non considerando tutto quello che c'è
Sì.
della delta, delle lagune, delle dune costiere, e tutto questo che ci ha fatto anni fa di fare il possibile e dare dei dati al governo per considerarlo e proteggerlo di più, invece di pensare di fare altri piani di sviluppo. Quindi abbiamo parlato 2 anni fa, ormai c'è un volume pubblicato sulla Delta che l'abbiamo inviato no, al primo ministro e altri importanti del paese per considerare e pensare non andare oltre allo sviluppo turistico
Sì.
come succede. E invece questo non è successo purtroppo. Invece di considerare proteggerlo di più, l'hanno ridotto di qualche ettaro, 5.000 ci sono ridotti. Hanno deciso di costruire l'aeroporto proprio in mezzo della delta, che non è una cosa che normalmente non dovrebbe mai succedere,
Sì.
però è successo.
Ricordo che ne parlammo appunto 2 anni fa con l'assurdo, insomma, che non c'era neanche bisogno di un aeroporto lì perché c'era vicino quello di Valona, se non ricordo male.
Ma è sempre l'aeroporto di Vallona,
Ah sì, ok,
chiama così,
l'estensione,
si chiama così,
sì.
è l'aeroporto di Vallona, ma è costruito in mezzo alla delta, del delta, ormai è già costruito, non ha cominciato di funzionare, ma già c'è
Sì.
l'aeroporto lì, anche se è stato costruito. Trastato a volte da esperti, dai ambientalisti, dalla comunità europea nei rapporti di progresso, diverse volte hanno citato che l'aeroporto bisogna considerarsi e non costruirlo là, oppure anche dagli altri organismi, Convenzione di Berna, eccetera, hanno fatto il loro per dire al governo che questi non sono piani in linea di sviluppo sostenibile. Invece è stato, e intanto si parlava, ma non abbiamo, si parlava degli altri investimenti di turismo di classe elitario
Sì.
per degli investitori strategici. E hanno deciso, ormai quello che si è visto, perché tutto non è che c'è molto trasparenza nelle cose, però qualche settimana fa qualcuno è andato a recintare una vasta area delle dune, della spiaggia e delle colline che ci sono là, Quando c'è il recinto, già si capisce che qualcuno investirà lì. E ormai quello non è ben accettato dai ambientalisti che sono andati a contrastare, ma anche gli abitanti della zona che non sono d'accordo con la proprietà, che hanno problemi di proprietà, come è stata andata, come si è decisa, eccetera, perché non c'era molto trasparenza. Quindi questa poi si è allargata in una protesta, non solo dove non è sempre questa zona, ma anche altre aree che in questi anni sono stati licenziati, hanno costruito, a dire la verità, in molto non molto sostenibile, con le zone naturali che sono certe sono molto sensitivi, ma anche dal punto di vista turistico, un affollamento oltre le capacità turistiche non è che viene molto accettata dalla gente ormai, perché abbiamo degli esempi, non so se lei ha visitato l'Albania, ma ci sono molti italiani che vengono all'estate. La Riviera Ionica, che era una bellezza naturale, ormai ti fa tremare dalle costruzioni, da questo abuso di edilizia non sostenibile.
Professor Aleko Miko, io devo dire che sì, ho visitato l'Albania abbastanza di recente e ahimè, devo dire che ho visto costruzioni lungo la costa, lungo il litorale, che mi hanno ricordato i peggiori anni italiani, quando si iniziò appunto a costruire in modo selvaggio sulla costa, senza nessuna attenzione. Né alla bellezza né all'habitat in cui queste costruzioni si muovevano. Purtroppo ho dovuto constatare questa cosa con molta tristezza. Senta, ma perché questa rivolta si chiama, insomma, con facilitazione giornalistica dei fenicotteri rosa? Perché sono proprio la specie più presente?
Infatti sì, perché lì ho detto 40% delle aree sono zone umide, c'è la laguna di Narta, c'è una salina, ci sono delle piccole lagune che sono un posto prezioso per gli uccelli. Non sono i
Fenicotteri.
elicotteri, ma ci sono 250 specie che noi conosciamo, che frequentano o restano in zona, ma questi sono più rappresentativi per i visitori,
Sì,
che
certo.
se uno va li vede subito. C'è anche qualche coppietta di pelicano dalmatico, ma quelli sono abbondanti perché queste zone sono molto produttivi, per dire la verità.
Sì.
Quando sono naturali, offrono un posto meraviglioso anche per nutrimento e per la protezione degli uccelli, e quindi i fenicotteri fanno spettacolo lì. È una specie, non, a dire la verità, non
Sì.
rappresentativa della naturalezza dell'ambiente. Ma se ci sono, fanno bene. I visitori vogliono, a volte non è che si interessano di specie rare, così, ma quelli che ti vengono e ti fanno un po' da compagnia quando uno visita la zona.
Certo, poi insomma diciamo che il fenicottero era facile, cioè, richiama l'attenzione, era un buon messaggero, diciamo così, un ambasciatore importante.
Ma non dovrebbe essere la bandiera di questa zona. Ci sono altre specie che la zona Per esempio, se menziona, le dune sono forse le miglior protette nel Mediterraneo. Sono il posticino dove le tartarughe marine, caretta caretta, vengono a deporre le uova che si riproduscono. È proprio quella zona lì che è stata recinta now, adesso per usare come spiaggia, hanno fatto delle strade. Poi ci sono le colline che sono, vabbè, ottime dagli aspetti turistici, ma sono naturali, monumenti, sono protetti di terza categoria, perché sono delle molasse, vecchie rocce sedimentarie che sono dei habitat eccellenti per la costa marina. Noi troviamo Posidonia lì, uno lo può vedere Posidonia dove in tutto l'Adriatico è stata
Sì,
sparita perché
certo.
c'è la polluzione, eccetera. E invece lì sì, ci resiste ancora quella pianta importante per la biodiversità marina. Tutte altre specie marine che usano la linea costiera perché è protetta, perché è
Certo.
un po' non inquinata dal turismo.
Certo, senti, professor Lecomico, c'è Liliana che ci scrive e dice: colpa di un governo di destra che è sempre poco sensibile e istruito rispetto ai temi ambientali? Questa è la domanda che fa Liliana. Questo secondo te è la questione? Però
No,
devi
ma
essere breve, perché.
guardi, signora, io direi che è un buon esempio che il destra e sinistra non c'entra niente.
Sì.
Noi abbiamo provato tutte e due, anche prima c'era il destra, ma adesso è il governo di sinistra, è il Partito Socialista al potere, ma di socialismo per conto mio ne ha poco perché con l'uso del territorio, con gli abusi dei permessi, con il cambiamento della legge delle protette aree protette, non sono per niente per quanto riguarda in sostenibilità con la natura, ma anche con la vita, perché se uno va avanti ciecamente a costruire, anche la qualità delle acque
Sì,
non è buona.
certo.
E noi abbiamo problemi con la qualità delle acque, come abbiamo problemi con la qualità, l'urbanizzazione nelle città, in Tirana, ma anche nelle altre città, oltre alla costa. E questi non sono aspetti anche purtroppo di una sinistra progressiva che ci si dovrebbe essere per me.
Certo, e beh, diciamo che le questioni ambientali non riescono a bucare, mi viene da dire, no? Che c'è una. Sono scomode, alla fine se ne parla, si citano, ma poi non si agisce concretamente molto. E questo, ahimè, è un problema che abbiamo anche qui in Italia. Professor Aleco Mico, io sono veramente felice di questa nostra chiacchierata. Volevo in qualche modo esprimere tutta la solidarietà, insomma, degli italiani attenti all'ambiente, a questa battaglia che chissà come finirà, insomma, contro un resort di lusso, ma insomma abbiamo parlato dell'aeroporto, insomma un percorso che cerca di impadronirsi di territori che sono di tutti per il bene di pochi e per la ricchezza di pochi. Insomma, la dico un po' troppo sintetica, ma credo che lei sia d'accordo, no?
Sì, pienamente d'accordo. Io vi ringrazio anche da parte mia che date questa possibilità. Noi ci teniamo molto anche di questo supporto perché l'Albania, a dire la verità, ancora non si è riuscita a trovare una balanza giusta tra il sviluppo e la protezione dell'ambiente. E questo viene anche un po' per la povertà, gli aspetti sociali che il paese soffre e deve crescere, ma non crescere distruggendo
Distruggendo, è certo, l'ambiente.
l'ambiente e le risorse naturali, perché non sono tutti nostri, sono anche di quelli che vengono, ci verranno, ma sono anche in comune con l'Italia, perché questo danneggia anche un po' l'Adriatico
Certo.
e il Mediterraneo.
Allora, professore Aleko Miko dell'Università di Tirana, io la ringrazio enormemente, l'abbraccio con grandissimo stima e affetto e siamo, gli armadilli sono con voi, mettiamola così, d'accordo?
Grazie,
Grazie mille.
grazie, grazie.
Che emozione, era il professore Aleko Miko dell'Università di Tirana, con lui insomma abbiamo raccontato insomma la lotta che lì si sta facendo per difendere questo prezioso territorio del fiume Vjosa e Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti ricordandovi come sempre che c'è la pagina Instagram e Facebook Considera l'Armadillo e dandovi appuntamento a domani per un'altra puntata. Ciao a tutte e tutti.